Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Non solo sport estate, in collaborazione con la redazione sportiva di Avvenire, dove saluto il collega Massimiliano Castellani, ben trovato.
Buona giornata Luca, buona giornata a tutti.
E saluto anche in diretta dall'Isola d'Elba Don Leonardo Biancalani, parroco, presidente emerito della Nazionale Italiana Religiosi. Grazie anche a te Don Biancalani.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
Il tema di oggi riguarda il doping in particolare. Ne parleremo anche con Paolo Crepaz, medico dello sport, già presidente di SportMeet, la rete internazionale di sportivi del Movimento dei Focolari. Lo faremo più avanti nel corso del nostro programma. Dobbiamo dire che purtroppo in questa calda estate il doping è arrivato ad interessare anche l'atletica leggera, purtroppo sta nuovamente lambendo anche il Tour de France con il ciclismo e tutti quanti tornano a interrogarsi, Castellani, sull'uso del doping, ma dobbiamo dire che noi da questi microfoni più volte ne abbiamo parlato e purtroppo la cosa non ci meraviglia.
No, non ci meraviglia, anzi diciamo che il rovescio della medaglia in questo caso, per stare in tema mondiali, in temi olimpici, è il fatto che la IAF, la Federazione Internazionale Atletica Leggera, dice che in fondo anche il fatto di aver pescato dei nomi così importanti come quelli di Gay, quelli di, sì, di Asafo Power, Riccardo e di Gay, diciamo che sono è proprio anche un po' l'emblema di come ci sia sempre un'attenzione particolare e una battaglia fortissima da parte dell'antidoping. Quindi diciamo che prendiamola in questa giornata un pochino nera, se vogliamo molto molto triste, prendiamola anche come una grandissima presa di coscienza da parte dello sport e dell'atletica in particolare.
Don Biancalani, la domanda può sembrare ingenua e semplice: perché nello sport oggi si fa il ricorso al doping?
A mio parere si è sempre fatto, soltanto che adesso i macchinari, la chimica ci aiuta meglio forse a scoprire quello che è una vera e disgustosa pratica, che tra l'altro è un reato, ma a mio parere si è sempre fatto. E poi dobbiamo veramente entrare nell'ordine di idee che oggi nello sport più di ieri girano molti soldi, e quindi questo spinge l'atleta a fare anche follie etiche pur di arrivare a un risultato che sia vincente, e quindi da risultato vincente gli sponsor e quindi il giro di soldi che gli possa garantire una vita sana.
Castellani, una domanda invece che può sembrare provocatoria: noi oggi assistiamo a calendari sportivi a livello di atletica, a livello di ciclismo, ma anche a livello di calcio, tanto per citare uno sport di grande diffusione, che sono sempre più intensi, con pratiche di stress psicofisico notevole. Allora, in questa circostanza non c'è una sorta di contrapposizione tra i divieti nell'uso del doping e la voglia di emergere e di essere comunque un professionista sempre all'altezza e quindi far uso di doping?
Ma i fattori fondamentali sono, come dicevi tu, innanzitutto l'intensificazione delle stagioni, che raggiunge dei livelli impressionanti in un po' tutti gli sport, atletica compresa. L'innalzamento, anche come diceva padre Leonardo, delle quote e dei premi, perché anche la povera, tra virgolette, atletica leggera a questi livelli, ai livelli di Paolo, di Gay, di Bolt, che per fortuna ancora non è stato coinvolto in questa vicenda, diciamo che rimandano a centinaia di milioni di euro da parte degli sponsor, con addirittura il famoso calà dei diamanti, no? In cui il premio è in diamanti. E poi c'è anche un fatto anagrafico: non è un caso che sia Asafa Powell che Tyson Gay sono due trentenni e Nesta Carter, l'altro giamaicano, è un 27enne, che sono, diciamo, da un punto di vista fisiologico delle carriere ormai molto avanzate. Quindi per tenersi in forma e soprattutto resistere alla concorrenza dei giovani, questi ormai, tra virgolette, vecchietti dell'atletica ricorrono anche a certi tipi di sostanze, a certi tipi di trattamenti.
Don Biancalani, gli atleti, sono molti, dicono di prendere medicinali a loro insaputa, dicono di fidarsi dei loro medici, ma è giusto, cioè regge questo tipo di giustificazione? Poi lo voglio chiedere anche a Castellani. Don Biancalani.
Qualcuno nessuno mente sapendo di mentire, perché sanno benissimo gli atleti che firmano contratti milionari che diventano delle, vanno in mano a quelle che sono le società, e le società che poi hanno i medici addetti che poi evidentemente devono dare e somministrare quello che ritengono più opportuno. Quindi mi sembra un pochino il gioco della verità che morì fanciulla e nessuno la volle, ma in realtà qualcuno mente sapendo di mentire.
Avvenire, Castellani.
Ma noi abbiamo avuto un caso drammatico, sportivamente drammatico, alla vigilia delle Olimpiadi di Londra, se ricordate, che è il caso Sbattere, il quale era cominciata la storia anche con una sorta di inconsapevolezza, no? Quando invece poi è stato rivelato che lui era perfettamente cosciente del trattamento che faceva con l'EPO. E la stessa cosa vale per questi giganti dell'atletica. Basti pensare che un Tyson Gay, non più tardi di 2-3 anni fa, era il testimone di una campagna internazionale che si chiamava My Victory, ed era il sottotitolo era per una vittoria pulita, quindi era consapevole di questa battaglia contro il doping, e di conseguenza immagino che sa benissimo quali sono, diciamo, le pratiche farmaceutiche e mediche che non vanno fatte per incorrere nell'antidoping.
Don Biancalani, possiamo forse esagerare dicendo che l'uso del doping purtroppo è ormai una realtà nel mondo dello sport? Lo possiamo dire, secondo te, o no?
Beh, diciamo che noi ci dobbiamo attenere ai fatti. Possiamo dire che negli ultimi 5 anni i casi di doping, non so nemmeno la percentuale, scoperti, sono aumentati di una percentuale pazzesca. Questo lo possiamo dire. Di conseguenza questo ragionevole dubbio ci fa pensare alla risposta affermativa sulla tua domanda.
Castellani,
sì.
Si parla spesso di doping oggi nell'atletica, ieri e qualcosa purtroppo ancora oggi nel ciclismo. Il calcio, per esempio, sembra risparmiato da questo, perché il calcio è uno sport virtuoso. Ci sono atleti degni di responsabilità e di etica, o per quale altro motivo il calcio viene risparmiato da queste notizie?
Ma mi fai una domanda un po' difficile, nel senso che io da anni mi chiedo come mai non escono fuori dei casi anche nel calcio, visto soprattutto che, come diciamo prima, l'aumento dello stress agonistico degli impegni è veramente è sensibilmente verso l'alto. Diciamo che se vogliamo dare una giustificazione, diciamo che forse negli sport di squadra c'è meno bisogno di questi aiutini, questo è anche un po' il mio punto di domanda, rispetto invece agli sport individuali di fatica, come possono essere quelli più colpiti degli atletica leggera e ciclismo. Io credo che nel calcio negli ultimi anni si sia un pochino abbassata la guardia, non si stia cercando molto, e questo mi viene da qualche testimonianza di qualche medico un pochino più attento e che professionalmente ed eticamente più forte. Riguardo invece al ciclismo e all'atletica, l'aumento di questi casi, di casi poi eclatanti, pensiamo a un Armstrong che era diventato il cannibale per antonomasia del ciclismo con i 7 tour vinti e che gli sono stati tolti. La cosa triste per gli appassionati è vedere e soprattutto interrogarsi su quanto siano pulite e quanto siano state effettivamente reali certi tipi di prestazioni, certi tipi di record.
Lasciamo per un attimo il tema doping, lo riprenderemo tra poco, perché prima di lasciarti al tuo lavoro, sì, Castellani, volevo aprire una parentesi sul calcio. Siamo ormai alla vigilia, molte squadre sono già in ritiro, altre stanno partendo in queste ore. E vorrei però focalizzare la situazione sulla Lazio, ma in particolare sul caso Zárate.
Sì.
Questo ragazzo argentino che ha un contenzioso aperto con la Lazio dice di aver avuto una lettera dalla FIFA che lo libererebbe dalla Lazio. Tra l'altro è in corso un lodo arbitrale, un processo sportivo. Perché succedono queste cose nel calcio? A parte la difficoltà di gestire caratterialità, normative, eccetera, ma ecco, ci si può in una società, noi prendiamo la Lazio, ma il caso potrebbe aprirsi a tante altre realtà, a tanti altri giocatori. Come si può gestire al meglio un giocatore oggi in una squadra di professionisti?
Ma fino adesso abbiamo parlato di doping farmaceutico. Io penso che nel calcio un'altra piaga forte sia quello che è stato definito anni fa il doping amministrativo, nel senso che ci sono, come quello di Zarate, ci sono dei contratti che vengono fatti molto alla leggera per far guadagnare tutti, dalla società fino al procuratore, e quindi si creano spesso delle situazioni veramente complicate, complesse, che richiedono poi addirittura l'intervento dei tribunali, non solo sportivi ma ordinari, per risolvere queste questioni. E poi ritengo che ci sono delle clausole rescissorie che stanno veramente rassentando il ridicolo, come quella di Cavani, che si è liberato per andare a Paris Saint-Germain per 64 milioni. Io penso che in un momento, l'abbiamo sempre detto, in cui c'è una crisi economica pazzesca, sentire certe cifre o i 100 milioni offerti per Cristiano Ronaldo dal Monaco, credo che sia un po' uno schiaffo effettivo verso tutta la comunità che sta soffrendo, la comunità mondiale che soffre della crisi economica.
E mi sembra di capire che i presidenti siano comunque ben lontani dal rifiutare questo tipo di offerte, che magari qualche sceicco, qualche uomo ricco di portafoglio fa ancora.
Il presidente De Laurentiis ieri diceva che Cavani è uno che è attaccato soltanto ai soldi. Insomma, mi sembra un discorso fatto da un pulpito un po' sbagliato, perché credo che tutti i presidenti di calcio fanno attività e soprattutto gestiscono le società prima di tutto per dei fini di lucro, in quanto società effettive che addirittura quotate anche sul mercato borsistico alcune di loro.
Grazie a Massimiliano Castellani di Avvenire, buon
Grazie
lavoro.
A voi.
Buon lavoro. E nell'attesa di avere l'altro ospite, Don Biancalani, torniamo ancora a parlare di calcio con un altro tipo di riflessione. Abbiamo parlato prima di doping, doping amministrativo, diceva Castellani. Tra l'altro la finanza negli ultimi giorni ha fatto visita a diverse società di calcio per prendere proprio confidenza con tutta una serie di contratti e di normative. Si parla di evasione di tasse per lo Stato. A che punto siamo? Ci sono dei risvolti? Perché sembra che questa notizia, Don Biancalani, sia uscita dal giro delle notizie dei giornali sportivi e non.
A quanto mi risulta, sì, è uscita. Io spero che non sia stata soltanto una trovata, ma sia un modo per farla passare sotto traccia, perché chi ha sbagliato paghi e veramente anche il calcio possa avere quella trasparenza economica in un momento di crisi veramente lancinante per tutti, che possa, ecco, tenere alta e viva l'attenzione su questo mondo. Ecco, non vorrei che sia stata una trovata per vendere qualche giornale in più e non entrare poi realmente nei problemi.
Saluto Paolo Crepaz, medico sportivo, già presidente di SportMeet, una rete internazionale di sportivi del movimento dei focolari. Dottor Crepaz, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi. Grazie.
Torniamo a riaprire la pagina del doping. E allora una prima domanda che facciamo a un medico. Dottor Crepaz, oggi i campionati di calcio, i meeting di atletica, tutte le attività sportive hanno una presenza di atleti notevole ai quali è richiesto grande sforzo fisico. Allora la domanda da profano, da persona che non è un medico ma al quale piace lo sport, è: come fanno così tanti atleti a reggere fisicamente così tante gare ravvicinate e così intense da un punto di vista agonistico?
E ovviamente la domanda è tendenziosa, nel senso che dietro a questo tutti noi vorremmo capire se è una domanda giustificata, ma vorremmo capire se dietro, come dire, abbiamo a che fare con atleti panne d'acqua o con dei supporti. Io credo che lo sport permetta oggi a persone con un talento fisico e psicologico significativo di esprimersi, e questa è una delle cose più affascinanti dello sport e che ci induce, ci stimola a guardarlo, a seguirlo con passione. Dall'altra parte è evidente che da un lato l'incremento di velocità, ad esempio medio nelle gare di ciclismo negli ultimi 30 anni, sia qualcosa di estremamente significativo che ci lascia pensare. Dall'altra parte il numero di appuntamenti, per esempio appunto nel calcio, a cui gli atleti professionisti oggi sono chiamati a partecipare, e sempre ad alto livello da parte degli sponsor, possono far dubitare effettivamente sulla capacità di reggere una disciplina, uno sforzo fisico così significativo per un tempo così lungo.
Dottor Crepaz, senza ricorrere all'uso di dopanti, ci sono sostanze naturali e legali che possono aiutare l'atleta nella propria attività fisica e professionistica?
È certo che ci sono, ma se diamo per, se poniamo l'ipotesi che a livello professionistico in una disciplina, non prendiamocela necessariamente con una piuttosto che con un'altra, ma in questo momento forse il ciclismo e l'atletica sono un po' di più nell'occhio del ciclone. Se prendiamo una disciplina nella quale ipotizziamo che ci siano atleti dopati, cioè che fanno uso di sostanze vietate, il confronto con i vantaggi che si possono avere da farmaci non dopanti è mostruoso. Cioè i farmaci dopanti hanno una potenzialità rispetto alle quali qualunque integrazione di farmaci non dopanti è ridicola.
Don Biancalani, una domanda per il dottor Crepaz.
Dottor Crepaz, buongiorno.
Buongiorno.
Quanto è importante per la prevenzione del doping? Ecco, io vorrei, penso a tanti ragazzi, ecco, questo binomio del vincente, del successo o meno, e invece quanto è importante invece un'educazione, una prevenzione anche da parte magari del medico o di certe strutture per aiutare appunto i ragazzi a fare lo sport in modo sano e tenere a bada il doping?
Secondo me è una questione di aggettivi, cioè se lei mi chiede quanto è importante le rispondo moltissimo, se lei mi chiede quanto è efficace ho seri dubbi, nel senso che si tratta di capire che cosa prevale nel nostro immaginario rispetto al valore che diamo all'esperienza sportiva. Se oggi l'esperienza sportiva viene immaginata come una realtà nella quale sostanzialmente senza studio o addirittura qualcuno immagina senza preparazione, si raggiunge il successo e tutto quello che è annesso al successo in tempi brevi attraverso scorciatoie, è difficile passare l'immagine che occorra seguire un percorso pulito per arrivare a questi risultati. Cioè, noi stiamo parlando di doping rispetto ad una popolazione che dal punto di vista quantitativo è insignificante. Cioè, gli sportivi professionisti nel mondo sono il 3% degli 800 milioni di praticanti, una cosa ridicola. I dopati rispetto a questo sono una percentuale altrettanto ridicola in quel contesto, ma è evidente che l'impatto che hanno i soggetti, i fenomeni di questo tipo, le vicende di questo tipo, è micidiale. Da una parte, come dire, l'idea, si fa largo l'idea che quelli bravi sono quelli furbi, perché hanno saputo vincere, come dire, superare i controlli. Dall'altra parte nasce uno scoraggiamento di fronte al praticare l'esperienza sportiva, perché tanto se vuoi vincere devi doparti, che induce, secondo me, significativamente all'abbandono precoce, il quale ha tante cause, ma sicuramente anche questa. Il fatto che in Italia a 12 anni e 9 mesi di media i ragazzi smettano di fare attività sportiva è legato al fatto che probabilmente sono motivati a continuare soltanto quelli che hanno risultato. Perché? Perché l'unico motivo, l'unica modalità nella quale viene proposto lo sport è quella del vincente. E quindi o sei un vincente continui, se sei un perdente tanto vale che smetti, con dei riflessi sul benessere fisico, psicologico, sociale degli individui non indifferente.
Grazie dottor Crepaz, torneremo con lei in particolare su questo argomento anche nelle prossime settimane, grazie per questa sua riflessione.
Grazie a voi.
Buon lavoro a Paolo Crepaz, medico sportivo. Don Leonardo Biancalani, siamo in chiusura, vorrei affidarti un telegramma per questa settimana sportiva che si apre, una settimana sportiva all'insegna della ripresa dei ritiri, degli allenamenti delle società in vista della ripresa dei campionati, parliamo soprattutto per quanto riguarda il calcio.
Sì, vorrei sottolineare la bella vittoria, anche se non è il calcio, nel tennis di Fognini, che ieri ha vinto il primo torneo ATP a Stoccarda, e anche la bella vittoria appunto della Vinci a Palermo.
È un risveglio del tennis italiano, secondo
te? Esatto, perché abbiamo due giocatori nei primi 30 che sono Seppi e Fognini, e questo soprattutto per quello che è stato una venticinquina di anni fa con Panatta e Barazzutti, potrebbe essere per tanti giovani uno stimolo. Volevo anche altresì ricordare la vittoria di Gianluigi Quinzi a Wimbledon Juniores. Quindi ci sono dei risvegli notevoli, importanti per quanto riguarda il tennis. Per la settimana che si apre credo che ancora le società stiano cercando di attrezzarsi, quindi secondo me le analisi sono un po' premature, dovremmo aspettare fino a metà agosto appunto con la Supercoppa italiana a vedere il calcio vero.
Grazie a Don Leonardo Biancalani.
Grazie a voi.
Da Luca Collodio è tutto, io ringrazio anche Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, Silvia Giovanrosa, Andrea De Angelis in regia. Non solo sport, estate tornerà sabato prossimo alle 15.35 e poi ancora lunedì alle 12.35 e alle 18.30 sul canale italiano della Radio Vaticana. Grazie da Luca Collodio e buona settimana sportiva.